Modena, oggi la visita del presidente Mattarella alla città sotto shock, 8 feriti ancora ricoverati, 2 hanno subito amputazioni, il 31enne alla guida dell'auto è accusato di lesioni e strage, nessun indizio di rivendicazioni politiche o religiose, ma la macchina della propaganda leghista e di destra è già in moto, via il permesso di soggiorno a chi delinque, attacca Salvini che si scaglia contro tutte le seconde generazioni. Medio Oriente, nonostante la proroga della tregua, Israele continua a bombardare il sud del Libano. Nelle ultime 24 ore, almeno 6 morti, nuova minaccia di Trump all'Iran. Se non dovesse accettare un accordo, riprenderemo, dice, la guerra. Questa mattina oltre 500 droni ucraini sulla Russia, nella regione di Mosca. Secondo le autorità locali, ci sarebbero anche 3 vittime. Sono le 8:31 minuti, buongiorno, Popolare Network, il giornale radio. A Modena è accusato di strage e lesioni il 31enne che ieri pomeriggio con la sua auto si è lanciato ad alta velocità su un gruppo di passanti nel centro storico, ferendo in tutto 15 persone, alcune in modo anche molto grave, 2 hanno subito amputazioni, altri sono stati sottoposti nella serata e nella nottata ad interventi chirurgici all'ospedale maggiore di Bologna. Dell'assalitore si sa che è laureato in economia, che è nato nella Bergamasca da genitori di origine marocchina e che soffre di disturbi psichici. Durante e dopo l'arresto non ha spiegato i motivi del suo gesto, al momento si trova in stato di fermo, non gli sono contestati i reati di terrorismo. A Modena abbiamo raggiunto Antonella Cardone, direttrice del giornale online sul panaro.it.
Modena è letteralmente sotto shock perché un fatto del genere in pieno centro non è mai successo. Secondo quanto stanno acclarando gli inquirenti, il ragazzo autore di questo drammatico e tragico gesto non sarebbe né radicalizzato né islamizzato, bensì purtroppo avrebbe avuto precedenti per disagio mentale, pare che sia stato anche in cura precedentemente. Un disagio che evidentemente non è stato colto nella sua assoluta gravità. Posso segnalare che sul posto c'era anche Annalisa Arletti, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, che racconta che era lì a 20 metri a passeggio con la figlioletta, racconta di essere sotto shock. C'è una certa presa di posizione diversa rispetto alle parole ad esempio del leghista Salvini e di altri leghisti che invece puntano il dito subito sul marocchino, sull'Islam, la solita retorica che più che spiegare i problemi trova subito un colpevole, ma in realtà la situazione si vede già che è più complessa di così. Sui social, ecco, mi ha colpito questo, ricorre fortemente una parola che fino all'altro ieri nessuno usava, cioè remigrazione. Scegliere proprio questa parola per commentare questo fatto di cronaca vuol dire che l'epica della destra vannacciana prende molto piede, anzi addirittura detta le parole d'ordine che dobbiamo usare a commento di qualunque fatto di cronaca che riguardi un immigrato.
Questo dunque avete sentito il sentire in città dove oggi sarà in visita il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In tutto questo la macchina della propaganda leghista, lo avete sentito, non solo si è già messa in moto, sentiamo Alessandro Principe.
Un criminale di seconda generazione, così Matteo Salvini ha definito l'uomo che ha falciato con l'auto la folla a Modena. Di lui, bloccato dagli stessi passanti e poi arrestato, si conoscono le generalità, il luogo di nascita, Seriate, provincia di Bergamo, residente a Ravarino nel Modenese, laureato in economia, nessun precedente o segnalazione, finora non è emerso alcun elemento che faccia ipotizzare radicalizzazione politica o religiosa, si sa invece che è stato in cura per problemi psichiatrici, ma è figlio di genitori marocchini e tanto è bastato al leader leghista. L'integrazione per molte seconde generazioni è un fallimento tra baby gang, maranza e criminali come questo. Queste le parole di Salvini. Una nota della Lega parla di stretta sui permessi di soggiorno e invoca più espulsioni. Propaganda sull'immigrazione anche a livello locale. La Lega attacca l'amministrazione di centrosinistra su immigrati e sicurezza in città. Dal resto della destra c'è più prudenza in attesa di altri dati di fatto, a cominciare da Giorgia Meloni, che ha fatto sapere di aver telefonato al sindaco di Modena, ha espresso solidarietà e vicinanza alle vittime, si è augurata che il responsabile risponda del proprio atto. Dall'opposizione, Schlein, Conte e gli altri leader del centro-sinistra, dichiarazioni di solidarietà alla città e alle persone coinvolte. Il presidente della Repubblica, Mattarella, ha chiamato il primo cittadino modenese, esprimendo tutta la vicinanza del Quirinale e ringraziando l'uomo che ha bloccato l'aggressore.
Israele ha continuato a bombardare il sud del Libano anche nelle ultime ore, nonostante questa settimana sia stata prorogata formalmente la tregua. L'accordo è stato raggiunto dal governo israeliano e da quello libanese, ma senza il coinvolgimento di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore i raid israeliani hanno fatto 6 morti, compresi 3 operatori sanitari. L'esercito israeliano continua a dire di colpire soltanto obiettivi di Hezbollah. Giulia Cingolani lavora in Libano per la ONG Jesuit Refugee Service.
Abbiamo visto alcuna differenza rispetto al prima. Durante questo cessate il fuoco nelle ultime 3 settimane gli attacchi israeliani sono sempre continuati, sono stati anche molto intensi. Si parla di 100 villaggi che sono stati fatti evacuare da Israele al sud, a parte la zona cuscinetto che Israele sta cercando di costruire. Tutte le persone sono dovute appunto spostarsi poi da questi villaggi del sud più verso nord, sono dovute evacuare in seguito a questi ordini. Quindi ci aspettiamo in realtà che gli attacchi continueranno e che appunto Israele continuerà a mettere a punto il proprio piano di continuare a distruggere tutte le postazioni di Hezbollah. C'è una grandissima quantità proprio di persone sfollate tuttora presenti anche a Beirut, quindi non c'è molta speranza sul poter ritornare al momento. Chi riesce, chi può, va ogni tanto magari al sud o nelle zone delle periferie sud di Beirut per andare a vedere in che stato è la propria casa, se è stata distrutta oppure no, però appunto non c'è grande speranza anche tra le persone sfollate di poter ritornare presto nelle proprie case, quindi ovviamente tanta disperazione, tanta tristezza e delusione anche per come stanno andando le cose e per come stanno andando anche le negoziazioni con Israele.
Sul fronte iraniano invece il negoziato è fermo, Trump è tornato a minacciare la ripresa della guerra se Teheran non dovesse accettare un accordo a breve. La Repubblica Islamica ha risposto di essere pronta al negoziato ma anche alla ripresa del conflitto armato, precisando che non permetterà mai più il passaggio di navi militari di altri paesi da Hormuz. Israele continua a colpire anche la striscia di Gaza. Questo fine settimana è stato ucciso in un raid il capo militare di Hamas, Haddad, che gli israeliani considerano una delle menti del 7 ottobre. Ieri in diverse città europee ci sono state manifestazioni per la Palestina. Al corteo di Milano era presente anche Saif Abu-Keshek della Global Sumud Flotilla, recentemente arrestato per diversi giorni da Israele.
Israele punta sul fatto che le persone dimentichino. Stiamo assistendo a un blackout informativo assoluto dallo scorso ottobre, quando c'è stato un accordo di tregua solo sulla carta. Da allora sono più di 850 le vittime. Ci sono state più di 2200 violazioni del cessate il fuoco. Quindi quando le persone manifestano, questo ricorda al mondo che la Palestina è ancora occupata e il genocidio è ancora in corso. Diciamo che mai più e mai più per tutti, ma Israele gode dell'immunità. Continua a bombardare. Ieri ha colpito una casa a Gaza, è per questo che dobbiamo continuare la mobilitazione. La flottiglia è un'iniziativa umanitaria che rispetta le leggi internazionali. Quello che fa Israele quando intercetta le barche è criminale e se lo farà di nuovo violerà le leggi internazionali. Deve essere chiaro che l'impunità con cui agisce Israele è il risultato della complicità dei governi europei e anche di quello italiano.
L'Ucraina ha lanciato oltre 500 droni in territorio russo, interessate diverse regioni. Nella zona di Mosca le autorità locali hanno parlato di almeno 3 morti. Nei giorni scorsi Zelensky aveva detto che ci sarebbe stata una rappresaglia per gli ultimi attacchi russi contro Kiev. Gli Stati Uniti hanno invece deciso di non prorogare più la sospensione delle loro sanzioni su una parte del petrolio russo. La misura era rimasta in vigore per 2 mesi nel tentativo di allentare la crisi energetica dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz. E allora negli Stati Uniti andiamo. Nonostante la perdita di consensi, Donald Trump continua a dominare all'interno del mondo repubblicano. Lo dimostra l'esito delle primarie in uno stato profondamente conservatore, la Louisiana. Sentiamo il servizio.
Aver votato per Robert Kennedy Jr., aver abbassato i toni con Donald Trump e aver fatto il soldatino alla fine non è servito. Il senatore repubblicano Bill Cassidy ha perso le primarie in Louisiana la scorsa notte. Per quanto l'elezione sia locale, il messaggio è nazionale. Il trumpismo continua a dominare il partito conservatore nonostante la pesante impopolarità del presidente nel paese. A battere Cassidy infatti sono state Julia Letlow, candidata sostenuta direttamente da Trump, e John Fleming, che andranno al ballottaggio a fine giugno. Cassidy, medico, senatore uscente e presidente della Commissione Sanità, paga soprattutto un peccato originale che nel mondo MAGA non viene perdonato: aver votato nel 2021 per condannare Trump all'impeachment dopo l'attentato e insurrezione del 6 gennaio in Campidoglio dei sostenitori del presidente. Da lì per lui è iniziata una lunga, lenta purga politica. Negli ultimi anni Cassidy aveva provato a ricucire votando quasi sempre con Trump. Aveva persino sostenuto, pur controvoglia, la nomina di Robert Kennedy Jr. alla sanità, nonostante le sue posizioni anti-vax. Ma niente da fare. Trump ieri sera ha festeggiato sui social dicendo che la carriera politica di Cassidy è finita, e il messaggio dentro il Partito Repubblicano emerge chiarissimo: chi sfida Trump anche solo una volta prima o poi viene colpito. Nel suo discorso di addio Cassidy ha risposto senza nominare mai il presidente, attaccando l'idea di una politica fondata sulla fedeltà personale. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
Veniva dalla Costa d'Avorio, aveva poche settimane di vita la neonata sbarcata ieri con la madre al molo Favarolo di Lampedusa e poi morta per ipotermia durante il trasporto al poliambulatorio. Con lei viaggiavano anche la sorellina e altri 55 migranti provenienti dall'Africa subsahariana. Molti portano i segni delle torture subite nelle carceri durante il viaggio sull'isola. Nella giornata di oggi sarà organizzato un momento di raccoglimento in ricordo della bambina vittima delle politiche migratorie italiane ed europee. Abbiamo chiesto un commento a Luana Zanella, Alleanza Verdi e Sinistra.
L'immagine di una madre che si salva per miracolo, con in braccio la creatura neonata morta per assideramento, dovrebbe toccare le coscienze di tutti e di tutte, dovrebbe richiedere non soltanto un atto di pietà, ma veramente uno scatto di civiltà, di umanità, di capacità di reagire ad una tragedia che riguarda non solo le vittime, ma anche noi che siamo qui in relativo benessere, spesso legato invece al malessere di tante persone, e che contemporaneamente la nostra Presidente del Consiglio sia orgogliosa del fatto che il Consiglio d'Europa abbia in misura importante aderito alle sue politiche migratorie. Ecco, questo fa ancora più impressione, colei che si dichiara madre, donna, cristiana, e che invece non è capace di concepire una politica migratoria che tenga insieme la necessità sì di avere dei corridoi umanitari, di avere delle rotte legali, non che siano costrette queste persone a rischiare la propria vita. Ecco, questo mi indigna profondamente.
In chiusura il nostro diario da Cannes, l'inviata Barbara Sorrentini.
Nel fine settimana il Festival di Cannes ha riempito le sale con i nomi più attesi. John Travolta, con un film da regista dedicato al suo primo viaggio in aereo nel 1962, ha fatto ballare la croisette sulle note di Grease, Pulp Fiction, La febbre del sabato sera, e ha ricevuto una palma d'onore a sorpresa. Steven Soderbergh ha portato in un documentario l'ultima intervista di John Lennon, rilasciata poche ore prima di essere ammazzato. Il calciatore Eric Cantona si rivela in un film che ne fa un ritratto umano e sportivo tra geniali e ribellione. E poi il concorso El Ser Querido, dello spagnolo Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem, regista fuggito dalla Spagna e di ritorno per dirigere in un film storico la figlia attrice abbandonata da piccola. La relazione tra i due è problematica, confondendo il lavoro con le emozioni personali che mettono in crisi il progetto. Il regista giapponese Koreeda, in Ship in the Box, riflette sull'intelligenza artificiale applicata a dei cloni degli esseri umani morti, facendo rivivere con la robotica un bambino per una coppia che lo ha perso. James Gray, unico nordamericano in concorso, ritorna con un film indipendente, Paper Tiger, ambientato a New York nel 1986 con Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller, nel contesto dei crimini della mafia russa e una famiglia tipicamente americana che ne rimane coinvolta.
E 45 minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A più tardi.